Prego.
Buonasera, grazie a tutti e soprattutto vedo che c'è tanta gente, quindi a sentir parlare me di transito intestinale. Cos'è il microbiota? Partiamo dal ruolo del microbiota. Sappiamo tutti che cos'è, è la nostra flora intestinale che è fatta di microrganismi che ci protegge da attacchi esterni. Varia da paziente a paziente, ospita batteri, arcae e eucarioti. Chi sono i maggiori? Qual è il dominio maggiore? Sicuramente quello dei batteri. Mi scuso per la voce. Il microbiota, dicevamo che varia da paziente a paziente, da individuo a individuo, quindi di conseguenza varia anche con l'età, con la dieta, con i farmaci e con l'ambiente esterno, perché sappiamo bene che lo stress, per esempio, ha una grande componente sul nostro microbiota. E quindi, se è così importante il microbiota, in terapia intensiva, quanto può essere importante la valutazione di questo microbiota? O meglio, la distruzione di questo microbiota? Perché l'uso di antibiotici, di un quadro settico, di una ventilazione, di tutti quegli stress esterni che subisce un paziente di terapia intensiva va a modificare enormemente il microbiota. E quindi c'è poi il nostro intestino che risponde o con una stipsi, ma in questa relazione parleremo prettamente della diarrea, che è quella che fa un po' più preoccupare gli infermieri. Se noi pensiamo che il 90% della flora intestinale dopo 6 ore di ricovero in terapia intensiva è già distrutta, capiamo bene quanto è importante cercare di contenere questa distruzione. I pazienti di terapia intensiva hanno dei batteri opportunistici, quali possono essere gram negativi che sono enterobacteriaci e gram positivi che sono gli Staphylococcus aureus e gli enterococchi. Quindi sono la maggior parte delle infezioni che abbiamo dei nostri pazienti di terapia intensiva. Ma non solo. Se il paziente di terapia intensiva gli distruggiamo tutta la flora batterica, grazie soprattutto al grande abuso che si fa dei farmaci antibiotici, che cosa facciamo? Lo esponiamo alla crescita della candida albicans. Ma non solo, oramai è sempre più diffuso che nella nostra flora intestinale ci sono quei batteri che da buoni diventano multiresistenti. E quindi come va a ripercuotersi il microbiota sul nostro organismo? In questa slide vedete che si va a ripercuotere su tutti i nostri sistemi, cardiaco, a livello polmonare, a livello renale. Capiamo bene allora quanto è importante cercare di gestire meglio la flora intestinale. E come la possiamo fare? Nei pazienti fuori dalla terapia intensiva i probiotici sono sicuramente quelli più consigliati, ma in terapia intensiva? Quanti di voi hanno il protocollo di usare i probiotici? Così, adesso ad alzata di mano, quanti di voi in terapia intensiva nel paziente con la diarrea usa i probiotici? Alzate le mani! Ah, sono molto contenta! Eppure, come vedete, da alzate di mano, non dico la metà, ma buona parte sì, ma la maggior parte no. E questa è la stessa cosa che ho trovato in letteratura. Cioè, ci sono revisioni, nello stesso anno, revisioni a favore dell'uso dei probiotici in terapia intensiva e revisione a sfavore dell'uso dei probiotici in terapia intensiva. Anzi, alcuni sostengono che l'uso dei probiotici abbia aumentato l'incidenza di VAP. Perché pensate che possa esserci questa problematica? Perché probabilmente c'è una cattiva gestione, una mancanza di protocollo. Infatti non esiste un consenso comune. Questa è ancora una letteratura grigia da dover valutare. E quindi che cosa avviene? Che paziente ha diarrea, continuano sulle sue scariche diarroiche e si fa un'incontinenza fecale acuta. E qual è la conseguenza maggiore dell'incontinenza fecale acuta? L'edermedita associata a incontinenza. che su 37 pazienti in questo studio, con un'incidenza del 35,1% e con una media di insorgenza di 3 giorni. Ed erano stati esclusi i pazienti stomizzati. Quindi la maggior parte dei pazienti con incontinenza fecale sviluppano dermatiti associati a incontinenza. Ma che cos'è la IAD? Tutti quanti lo sappiamo, ma a me piace sempre ricordarla, perché io sono una wound specialist, quindi è il mio argomento. La IAD è una dermatite irritativa da contatto che viene nei pazienti che hanno un'incontinenza o fecale o urinaria o di entrambe. E quindi che cosa possiamo fare? Dobbiamo cercare di prevenire la sua insorgenza. La IAD è per eccellenza una delle protagoniste del gruppo delle MASD, che sono le lesioni dovute all'umidità. E quindi come facciamo? Chi sono i protagonisti? Gli infermieri, perché il paziente che va cambiato, sono gli infermieri a cambiarlo. Però è anche una sfida, perché spesso, nella maggior parte dei casi, si confondono le dermatiti con le lesioni da pressione. Sono due cose diverse e io le voglio ricordare. La dermatite ha anche una composizione, come dico ai miei studenti, a farfalla. Ingobba entrambi i glutei. Un bello arrossamento. Invece la lesione da pressione, poiché dovuta alla pressione, non è così diffusa. Eppure oggi c'è una grande ancora confusione. È una sfida per gli infermieri, perché le lesioni cutanee hanno una correlazione stretta con l'incontinenza fecale. Ho messo questo studio, che è fatto da un collega infermiere, Beckham, belga. Perché parlo di lui? Perché è un infermiere che parla agli infermieri. È un infermiere che studia per gli infermieri e con gli infermieri. Lui ha fatto una classificazione delle IAD, le ha classificate in categoria 1 e categoria 2 se avessero meno perdita tessutale e in categoria A e B se avessero meno infezione. Ma non ha fatto solo questo. Se va avanti poi vi spiego anche perché. Lui ha fatto un algoritmo del transito intestinale. Il paziente ha problemi, ci sono le due bracci, stipsi, diarrea. Dalla diarrea poi ha fatto una valutazione anche delle feci, secondo la scala Bristol. Il paziente quindi ha l'ultima in cui ha delle feci liquide, quindi ha diarrea. Che cosa comporta? Fino adesso l'abbiamo detto. Comporta la presenza di una dermatite, se non ben gestita. E lui non si è fermato questo. Ha messo quello che abbiamo parlato prima, è Global. Perché l'ha messo? L'ha messo per aiutare gli infermieri ad avere un linguaggio comune di valutazione del paziente con incontinenza fecale. O meglio, come abbiamo detto prima, dal transito intestinale. Peccato che questo studio non ha avuto una validazione. Anche se Beckham non si è arreso, perché gli autori hanno detto che faranno altri studi. Non è andato in validazione perché i pazienti osservati erano solo 9 e le osservazioni erano pochine, 36 fotografie. Eppure dicono che sono molte, molte di più rispetto a quello che esiste in letteratura. Quindi io mi aspetto che nei prossimi anni Beckham non si fermi a questo, ma lo porta a termine, solo per un progetto, quello infermieristico, quello di cercare di darci degli strumenti per parlare tutti lo stesso linguaggio. E questo penso che è l'obiettivo di Beckham. E oggi ci sono le linee guida con sensi, se ne sta iniziando a parlare. E sapete i primi a dare delle raccomandazioni chi sono? I giapponesi. Quest'anno hanno iniziato a dire cosa fare, come fare, perché fare. E perché noi parliamo oggi di incontinenza fecale associata con la comparsa delle IAD? Perché la comparsa degli IAD, o meglio, cercare di intervenire precocemente o di prevenire se riusciamo, è un indice di qualità di assistenza. E quindi c'è relazione tra incontinenza fecale, IAD e infezione? C'è una grande correlazione. E chi sono i protagonisti di questa infezione? L'abbiamo visto prima, gli stafilococco e i proteus. Ma e quanto è importante cercare di prevenire e di gestire? Pensare che noi possiamo fare degli interventi di prevenzione per evitare che un paziente che è ricoverato in terapia intensiva ha già un'emodinamica instabile e peggiorare altre problematiche oppure ammettere altre problematiche, possiamo veramente fare la differenza per il paziente, fare la differenza sul suo iter terapeutico. Intervenire precocemente non solo va a rendere costi sanitari più bassi, ma anche a risparmiare sui giorni di degenza e quindi utilizzare dei dispositivi adeguati. Adesso, infatti, l'uso di dispositivi con ancoraggio intranale è stato suggerito dalla letteratura che è un eccellente gold standard sulla prevenzione delle IAD, sulla prevenzione delle infezioni che possono essere associate a un'incontinenza fecale. Ma non solo, danno anche sicurezza per l'operatore in caso di clostridium difficile, per esempio, perché rende l'operatore sicuro e sicuramente è sicuro anche l'ambiente esterno e una migliore gestione del paziente. Ma il ruolo degli infermieri, oggi lo stiamo sentendo, è importante. Questo congresso bada alle competenze, sottolinea le competenze infermieristiche. E questo studio addirittura suggerisce che avere degli infermieri competenti con un'esperienza addirittura di 7 anni ha inciso positivamente sulla prevenzione e gestione delle IAD in terapia intensiva. Quindi quanto noi possiamo fare la differenza? Ma la differenza è sicuramente una grande conoscenza, una grande competenza e anche una grande sfida. La letteratura tutta, soprattutto quella infermieristica, ha tutto concluso con una richiesta. Necessitiamo di protocolli, di capire cosa fare e come fare, cercare di uniformare il nostro operato. E quali sono le strategie quindi di intervento? Sicuramente è la sonda rettale, come suggerito dalla letteratura. E chi in questo studio su 22 pazienti, il 90% non ha avuto lesioni cutanee. Sono stati interrogati i pazienti per capire quanto potesse dare fastidio la sonda. E loro hanno concluso dicendo che dava fastidio solo nel momento dell'inserimento, ma che poi non era ben tollerata. Quindi ancora di più, presidio sicuro, presidio ben tollerato, presidio che ci previene e ci gestisce tutte le lesioni e le complicanze dovute all'incontinenza fecale, quindi è un buon presidio. E quindi quali sono le indicazioni per mettere una sonda rettale? Qui le ho elencate un po'. Le lesioni da pressione, i pazienti in ECMO, per evitare che quelle cannule possano contaminarsi. I pazienti sottoposti a chirurgia plastica lembo nella zona urogenitale. I pazienti ustionate alle cosce e ai glutei. Come abbiamo detto prima, nel momento in cui vogliamo evitare una contaminazione, quindi in caso di clostridium difficile, ma anche nel paziente con una mobilità limitata. Il paziente che ha trauma cranica, che ha una PIC elevata, va mobilizzato quanto meno possibile. E quindi utilizzare una sonda può essere d'aiuto. Il paziente con un trauma di bacino non chirurgico, quindi che va mobilizzato poco, può essere d'aiuto. Il paziente in posizione prona, adesso col Covid finalmente tutti quanti siamo venuti a conoscenza che chi non è operatore sanitario, che esiste la posizione prona, in posizione prona può essere grande d'aiuto. I pazienti con fissature esterne, i grandi ustionati. Ma quindi, di conseguenza, quali sono le controindicazioni? I pazienti pediatrici, i pazienti con morbo di Crohn, quelli che hanno tumore dell'ano rettale, quelli che sono stati sottoposti a radiazione della zona ano rettale, quelli che presentano un sanguinamento e posizionata la sonda, ci possono essere complicanze? Ci possono essere, anche se la letteratura dicono che sono casi rari, soprattutto casi rari perché basta fare solo una buona gestione della sonda. Quali possono essere? Una necrosi rettale, un sanguinamento, un ilio pararitico. Ma se noi infermieri facciamo una buona gestione della sonda e intercettiamo precocemente alcune problematiche, non arriviamo all'ilio pararitico. Qui ho messo alcune foto di dove ECMO, posizione prona. E qual è la sonda suggerita dalla letteratura? La Flexisil, che penso che tutti noi la conosciamo. C'è lo stand, l'avrete vista. C'è un nuovo dispositivo della Flexisil, perché loro non si fermano, Dio ringraziando, vanno avanti. Come avete visto, se avete avuto modo o la usate, la nuova Flexisil ha un semaforo, ha due bottoni, uno rosso e uno verde, che servono ad aiutare gli infermieri sul giusto posizionamento. È un dispositivo privo di lattice, con un palloncino di ancoraggio, e proprio grazie a quel semaforo ci dice quanto va cuffiato. Perché hanno ideato questo palloncino? Per evitare barotrauma anale. Perché spesso la vecchia sonda, per chi ce l'ha, era tarato a 45, che tu pesavi 10 kg, cioè 10 kg no, 100 kg o 50 kg. Era 45. Invece adesso hanno studiato che se noi cerchiamo di ancorare in base alle esigenze anatomiche, sicuramente non facciamo lesioni. È formata da una sonda di drenaggio delle feci che è raccolta a una sacca che può essere cambiata e con un nuovo sistema anche in sicurezza per l'operatore. Perché questa sacca? Questa sacca ci permette di fare una valutazione del drenato delle feci e anche della qualità, la presenza o meno di sangue. Ma ci permette anche di fare una cosa fondamentale, il lavaggio, che è la giusta gestione della sonda. Ma la giusta gestione prevede anche formazione di chi la usa, perché bisogna formare gli operatori al suo posizionamento, ma non solo a posizionarla perché è semplice, ma la giusta gestione. E qualche studio di letteratura dice che la sonda non è stata utilizzata perché ha un costo eccessivo. E quanti di noi si sono sentiti dire la stessa cosa? La sonda costa, ma sei sicuro di doverla utilizzare? Ma non possiamo fare diversamente? Ma mettiamo qualche altra cosa? E allora, come voi ben sapete, Gran Bretagna e Stati Uniti amano molto quantificare a livello monetario. E allora hanno detto che se nei pazienti in cui non hanno messo la sonda, hanno quantificato quanto andava a costare il cambio della biancherite e del presidio di assorbenza. Come vedete è 3-4 volte di più rispetto al classico soldi che viene pagata la sonda. E qui prende in esame solo i presidi. Non viene preso in esame il fastidio, le complicanze dovute al paziente, quindi la creazione di una lesione da pressione, di una IAD o l'infezione, quindi quelle non viene presa in esame. Mi stanno dicendo che devo finire, ho quasi finito, quella penultima. Quindi capiamo bene che la sonda può essere ammortizzata. L'ultima slide, conclusione: quali sono i nostre prospettive future? è quello di instillare delle buone pratiche sulla gestione dell'incontinenza fecale. Perché queste buone pratiche ci possono servire, secondo voi? Per aprire la possibilità a ognuno di noi di stilare nel proprio setting assistenziale dei protocolli condivisi, per poter parlare tutto lo stesso linguaggio, conoscere come poter prevenire, ma soprattutto come poter gestire il paziente con incontinenza fecale. Grazie. Ci sono riuscita.
Perdonatelo. Bene.